Direi diamoci qualche minuto per domande.
Eventuali.
Ok, rompo il ghiaccio. Sì. Proviamo a dirci, visto che questa è una scuola che ragiona sulle modalità di collaborazione pubblico-privato. Allora, proviamo a fare questo gioco. Proviamo a dire da parte pubblica, noi siamo dentro una partnership pubblico-privato, ma esattamente interpretata da questi attori, Fondazione Cariplo e Comune di Milano a sostegno di soggetti, diciamo, di portatori di valore che vengono dal territorio. Proviamo a dirci, per giocare questa visione così ambiziosa che abbiamo in qualche modo delineato, no? Sia io che tu, provo a dirti cosa dovrebbe fare il privato di impatto sociale, tu provi a dirmi che cosa dovrebbe fare il pubblico. Facciamo così? Uh-huh. Comincia tu.
Provoco molto, quindi.
Sì, siamo in un ambiente di apprendimento, quindi ci dobbiamo dire le cose vere, allora, se no non impariamo niente.
Allora, diciamo che dividendo in due, quindi housing sociale, c'è bisogno da parte delle amministrazioni pubbliche in generale sul tema dell'housing, probabilmente di avere molta più velocità di risposta, perché comunque gli investitori, nella certezza dell'orizzonte temporale, valutano l'investimento. Quindi questo vale non solo per l'housing, in generale per tutti. Quindi come fare questo lo lascio dire a te, però da parte del privato senz'altro c'è un bisogno di certezza dei tempi più che di velocità. Chiaramente la velocità è preferibile, però certezza dei tempi è fondamentale. L'unicità o quantomeno l'esiguità di numero di interlocutori, e quindi quando si fa un progetto di questo tipo che raccoglie così tante aree, così tanti referenti, diventa complicato riuscire a comporre il puzzle se trovi magari l'assessorato efficiente, veloce, un altro che però non è. Quindi avere qualcuno che faccia da coordinamento con potere decisionale, quindi non è banale.
No.
Quindi qualcuno che in questi progetti, in cui ci sono appunto tanti ambiti, riesca ad essere l'interlocutore. Queste sono le due cose principali che mi vengono in mente, poi se me ne vengono altre, okay, mentre parli tu te lo dico.
Non so come mi è venuto in mente questo giochetto, mi ritrovo adesso a fare il ministro della funzione pubblica, il sindaco, anche, no, nel senso che certo mi è capitato di intercettare un'interlocuzione tra uffici in cui il tema era una serie di pratiche edilizie per una cosa che stiamo realizzando noi, e in cui ovviamente ci dicevamo al nostro interno: questi sono i problemi che abbiamo noi a ragionare con i nostri colleghi, figuriamoci un esterno. Cioè l'idea che il rapporto, nonostante ci siano colleghi bravissimi, efficientissimi, impegnatissimi, ma il sistema delle regole, la frammentazione delle competenze sono un grosso problema, e quindi è la nostra sfida. Reagirei, diciamo, al gioco dicendo giochiamo ancora più insieme, nel senso che quello che mi viene da il quadro che si delinea così ad occhio è un quadro apparentemente molto coerente, in cui allo Stato viene sostanzialmente chiesto, insomma, poco più che tappare le buche nelle strade, no? Della serie: voi fate il minimo perché esiste un dispositivo privato a impatto sociale che colma. Un po' di esperienza e di convinzioni mi portano a dire che spesso è pieno di aree di fallimento di mercato. Cioè ci sono sempre dei pezzi del sistema dove è necessario che qualcuno intervenga, perché un privato, per una serie di motivi, può avere difficoltà, può non avere convenienza, possono esserci dei vincoli legali, possono esserci delle situazioni in trasformazione. Capire questo vuol dire giocare insieme. Quindi, visto che ci troviamo ad avere potere decisionale, e quindi rispetto a tante cose in cui magari la responsabilità non è nostra, dico giochiamola, no? Perché un disegno del genere così ambizioso e peraltro così autorevole, se posso dire, è naturalmente, come dire, anche il nostro sogno del cassetto. Cioè una città che funziona così è una città in cui la partnership pubblico-privata marcia, reale, effettiva. E noi siamo a caccia, esattamente, diciamo, abbiamo l'ambizione di renderci utili, mettiamola così, okay?
Sì, se posso commentare, sì. Ci sono probabilmente l'aspetto legato all'imprenditorialità, sono d'accordo e ti seguo. Sull'aspetto invece più legato a certi bisogni, faccio l'esempio dell'housing sociale, dal privato può esserci la scintilla, può venire certo. La scintilla, però poi alimentare il fuoco richiede altre risorse che nessuna fondazione o nessun altro è in grado di mettere in campo se non il pubblico. Certo. Quindi probabilmente in certi ambiti più imprenditoriali sono sistemi che colmano qualcosa, ma ci sono delle buche che vanno colmate con una scala su scala diversa.
Assolutamente. Grazie. Ultima, sì. Però un minuto di domanda, un minuto di risposta.
Aggiungo complessità, nel senso che io sono di Lucca e quindi a me interessa il panorama nazionale, quindi ascolto con molto interesse il fatto che Fondazione Cariplo abbia una strategia nazionale, conoscevo già bene quella sull'housing sociale, però mi pare che lo stesso voglia diventare per quanto riguarda diciamo, la parte innovazione sociale e supporto all'imprenditoria sociale, eccetera. Quindi la domanda secca è, può essere, la premessa necessaria è, parlando di doppia velocità, ma ragionando a livello nazionale, non solo all'interno di grandi città, io vengo da una città di provincia, per i cui amministratori questi discorsi sarebbero stati più o meno a livello di un discorso arabo, quindi abbiamo dei livelli di competenze nelle piccole città, e pur capoluogo di provincia, io sono di Lucca, che sono molto diversi rispetto a quelli delle grandi città. Quindi il mio interesse personalmente sarebbe quello di provare a creare delle cellule, dei ragionamenti che possano stare proprio sul livello di come anche le piccole città riescano a stimolare l'innovazione sociale. Quindi la domanda secca è un ragionamento che interessa anche Fondazione Cariplo? Cioè come disseminare, come è stato fatto per il social housing a livello anche di piccoli centri, anche per il discorso di innovazione sociale?
Sì, la risposta facile è sì, quella difficile è spiegarlo, esatto, ma in sostanza diciamo che Fondazione Cariplo in questo particolare ambito vuole aiutare il sistema, quindi uno dei ruoli è anche quello di rendersi disponibile più facilmente adesso alle altre fondazioni, come strumento per le altre fondazioni che sono sparse un po' in tutta Italia, con maggiore o minore concentrazione, anche per attrarre all'interno di Fondazione Social Venture, che è un soggetto aperto, che prevede anche altri cofondatori, la possibilità di altri di utilizzare questo centro di competenza per avere gli stessi servizi sul proprio territorio. Così come Getit coinvolge incubatori e acceleratori su tutto il territorio nazionale. Quindi in realtà le start-up sono start-up toscane che hanno 2 o 3 acceleratori in Toscana accreditati su Getit e possono andare a fare percorsi di accelerazione e incubazione localmente presso questi incubatori e acceleratori finanziati dalla fondazione.
Ok, grazie. Però dobbiamo riuscire a sopravvivere. Filippo, Mario, ok? O volevi reagire direttamente a questo?
Proprio a questo, era proprio un esempio, scusami Filippo, è un mini esempio di collaborazione pubblico-privato che si concretizza. Questa domanda che hai fatto a Marco, in realtà al contrattare pubblico, probabilmente, perché in legge di stabilità ultima è stato approvato un outcome fund che dota di 24 milioni le pubbliche amministrazioni per sviluppare progetti di social innovation e di finanza di impatto sociale. Pubblica amministrazione, è capacity building per le pubbliche amministrazioni. Articolo 100, te lo trovo.
Grazie Filippo.
Provocazione per entrambi, come ovviamente vi aspetterete da me. No, faccio lo straniero. Grande differenza col mondo britannico rispetto all'Italia. Il governo dov'è? Non con 24 milioni, con una policy costruita per 15 anni, con primi ministri successivamente che dicono this is the future, anche voi che non siete tanto d'accordo, che non mi cioè, non credo che questa sia una partita che si possa semplicemente risolvere la più grande fondazione, l'unica città o una delle poche città che tira. Manca chiaramente una regia centrale. Secondo punto, se guardi i numeri del mondo britannico, una sola azione del governo è stato Big Society Capital, che alla fine sono 600 milioni di risk capital. Cioè, vedete le proporzioni, 24, 600. E di nuovo, una fondazione, una città da sole, non riescono a supplire l'assenza di un paese. Io, questo è un problema, secondo me, centrale.
Io posso commentare rapidamente, penso che l'esempio dell'housing sociale sia che a un certo punto il coinvolgimento è necessario, no? In realtà il mondo dell'impact è molto più sviluppato di quello che era il mondo dell'housing sociale, quindi ci sono tante iniziative che sono partite da vari soggetti, anche istituzionali, Cassa Depositi e Prestiti in primis. Manca una regia, è vero. Nell'housing sociale la regia è venuta dopo, quindi prima è stata fatta la sperimentazione, è stato costruito qualcosa che poi è stato preso centralmente dal governo e da Cassa Depositi e Prestiti. Qui sarà un po' più difficile, però a un certo punto è necessario. Rispetto a Big Society, non lo so se quello è il modello giusto o se che è molto top down, questo è senz'altro molto più bottom up. Col tempo, magari tra 10 anni, questa domanda avrà una risposta un po' più solida.
Sì, più o meno in scia. Io quello che ho imparato nelle politiche pubbliche è che i modelli non funzionano e bisogna sempre capire, non cercare di essere qualcun altro, ecco, mettiamola così. Siamo di fronte a un bivio, ipotesi 1, continuiamo a essere indietro senza regia, con qualche territorio più maturo, avanzato e coraggioso che prova a fare il poco che riesce da solo e il resto che non ce la fa proprio. Seconda possibilità, come è tipico dei processi di innovazione, partire per ultimi o in ritardo può essere un grande vantaggio. Impariamo dagli errori anche di Big Society o di UK. Credo che siamo in questo momento in una fase interessante di confronto sull'applicabilità di certi paradigmi che vengono dal mondo anglosassone al nostro mondo. E io sono molto curioso, per cui piuttosto che vederlo come un limite lo trovo una sfida divertente, poi magari la perdiamo, però ce la giochiamo. Direi no, sì, no, proviamo? È importante? Ma sì, sto giocando, è ovvio che gli darò fa, però è l'ultima.
Allora, mi sembra di aver capito che Annibale dice che il comune vuole sostenere progetti deboli che hanno l'obiettivo di ricadere con impatto sociale sul territorio, mentre la Fondazione Cariplo sostiene progetti talentuosi. Ha intenzione di
deboli,
sostenere
ma
anche
talentuosi.
Progetti deboli?
Deboli ma talentuosi. Soggetti deboli con talento e economicamente sostenibili. Però la debolezza... Da cosa, qual è, come consideriamo debole? Per noi è importante l'impatto, no? Appunto, per noi è importante, noi selezioniamo sulla base dell'impatto che genera un'idea, un progetto, un'impresa. Quindi se un'impresa è di un soggetto molto talentuoso, con poco impatto, il fatto che sia talentuoso non rileva, per noi è l'impatto alla fine, no? Prima di tutto l'impatto, quindi noi selezioneremo le imprese a condizioni che siano economicamente sostenibili, quindi il talento non è rilevante a meno che non serva per rendere sostenibile un'impresa e che abbia un impatto nell'ambito in cui opera.
No, in realtà, grazie della domanda, perché... talvolta si rischia, essendo dentro un dibattito, di dare un po' di cose per scontate e quindi questo ci aiuta a chiarirlo. Allora, facciamo un passo alla volta. Primo passo. Siamo di fronte a una sfida, cioè il fatto che il pubblico e il privato possono collaborare per uno scopo comune. Cioè l'idea che i problemi della società non possono essere risolti solo con il mercato, non possono essere risolti soltanto con l'intervento dello Stato. Perché? Per questioni se non altro puramente demografiche, le risorse pubbliche per rispondere a tutti i bisogni dei cittadini che saranno crescenti, con ogni probabilità non ci saranno in futuro, e nello stesso tempo siamo di fronte all'idea che l'azione del privato, diciamo, orientata solo ed esclusivamente al conseguimento del profitto dei soggetti che investono soldi in attesa di un rendimento rischia di generare un impatto sociale e ambientale così negativo che alla fine non conviene a nessuno, neanche a chi ci ha messo i soldi. Okay? Scusate se sono didattico basico, però credo che sia... Quindi siamo di fronte a una sfida comune. Questa scuola parte dal presupposto che per fare in modo che questi interessi privati e pubblici possano convergere c'è bisogno di conoscersi, discutere e anche imparare, ascoltarsi molto. Questo è ciò che stiamo facendo qui. Step 2. Fondazione Caleplo ha una strategia, diciamo, molto avanzata da fondazione filantropica che si interroga su come interpretare queste possibilità nuove. Il comune ha una strategia, la sta elaborando e si interroga come interpretare queste possibilità nuove. Non credo che ci sia un disallineamento tipo noi aiutiamo quelli diciamo, deboli mentre invece loro aiutano quelli forti. No, semplicemente il passaggio che forse può aver indotto questo equivoco lo ricapitolo perché direi che è un passaggio a cui tengo particolarmente. Ed è il seguente. Nel momento in cui si decide cosa sostenere, soprattutto quando il tema sono le fragilità sociali, sei di fronte a un bivio. Cioè, chi aiuti quelli deboli che hanno più bisogno o quelli forti che hanno più probabilità di successo? Ok? Questo apparentemente è un trade-off, come si dice, no? È una scelta alternativa che dovrebbe essere affidata, diciamo, più o meno assomiglia a destra e sinistra nel Novecento, qualcosa del genere, ok? Esatto. Però proviamo a immaginare invece che innovazione e inclusione insieme possa significare facciamo in modo che quanti più soggetti diventino forti, cioè capacity building, cioè insegniamo alle persone a stare in piedi con le proprie gambe, perché se qualcuno non è in piedi con le proprie gambe, oltre a essere un costo economico e sociale, rischia anche di essere dipendente dal denaro pubblico o di una fondazione filantropica. Cioè nel momento in cui la tua cosa, il tuo progetto non sta in piedi da solo, vuol dire che tu passerai tutta la vita in attesa che qualcuno ti stacchi un assegno, che sia un bando pubblico, che sia un bando privato, ma tu non sei autonomo. La sfida molto difficile è scommettere da una parte su, diciamo, insegnare l'autonomia, diciamo così, rafforzare le competenze, potenziare le competenze e rendere le persone quanto più autonome possibile, da un lato. Dall'altro, ed è il ragionamento sui broker che facevo prima, forse un po' oscuro per chi non maneggia questi temi, è il seguente. Quando noi, questo lo dico non per contrappormi a Fondazione, ma che è una riflessione recente, insomma, quindi è patrimonio di tutti. Quando noi decidiamo o decideremo che tipo di progetti incoraggiare, cercheremo di incoraggiare non soltanto progetti che avranno l'ambizione di essere, come dire, autonomi, della serie ti finanzio il tuo progetto, la tua startup, la tua avventura imprenditoriale, il tuo progetto interessante, ma ci chiederemo in che modo l'azione che questi soggetti svolgono sul territorio possa ricadere anche su persone così deboli che non possono essere, come dire, non possiamo immaginare che diventiamo tutti imprenditori, che è uno degli argomenti giustamente sollevati. Cioè, cosa ci state dicendo? Che chi non è in grado di accedere alle risorse di un bando del comune o di un bando Fondazione Caliplo affonda? Probabilmente, certamente no, anche perché questo tipo di approccio è un approccio che invece di aiutare la coesione la aggrava, ok? Però proviamo a immaginarci che dei soggetti, come per esempio un community hub cosiddetto, no? Spazi recuperati in periferia che nascono da luoghi abbandonati, che vengono riutilizzati per scopi che insieme sono sociali e economici, quindi vendi una cosa così stai in piedi, ma nel frattempo hai l'asilo per le mamme e ci sono i corsi di cucina per i migranti, adesso sto dicendo scemenze, ma giusto per avere un qualche cosa di tangibile, e quelle mappe che facevamo vedere dimostrano la quantità e la ricchezza di queste esperienze sul territorio milanese, molto oltre il cliché, diciamo, del corso di cucina per migranti, ma molto più avanzate, molto più interessanti, anche molto più imprenditoriali o socialmente impattanti. Bene, queste esperienze vale la pena aiutarle perché possono essere paragonabili a quello che alcune istituzioni sono state negli ultimi 100 anni. Quando noi diciamo corpi intermedi, diciamo uno dei fattori che ha reso più fragile la società è che i partiti sono in crisi, i sindacati sono in crisi, la parte mutualistica della società tradizionale, istituzionalizzata, spesso in crisi, le persone non si riconoscono più nel lavoro che fanno, hanno più difficoltà a costruire delle comunità naturali. Questo può indebolire molto, può generare solitudine. Sostenere un certo tipo di progetti autonomi, imprenditoriali e radicati sul territorio può essere un sistema per reinventare queste istituzioni intermedie. Naturalmente il comune ha una strategia, la Fondazione De Carepro ha una strategia, altri soggetti, perché non l'abbiamo detto, ma poi lo vedremo anche più avanti, la stessa città di Milano ha una ricchezza di interlocutori. Proviamo a capire, con una governance aperta, passandoci la palla e mantenendo la propria autonomia, se riusciamo a mettere in piedi un meccanismo che lasci sole meno persone possibili. Okay?
Se posso aggiungere un minuto per dimensionare anche un po'. Allora, Fondazione Cariplo eroga circa 170-180 milioni all'anno di grant. Noi stiamo parlando di un programma sperimentale di qualche milione di investimento all'anno, per cercare di aiutare un sistema a crescere. Quindi chiaramente non è questa Fondazione Cariplo, questo è un programma di Fondazione Cariplo che ha 10 milioni a fondo perduto per il capacity building. E poi questi 8 milioni che investiremo in, vediamo, 2-3 anni, quindi comunque dimensionalmente altra scala. E poi il vero beneficio di attivare un sistema di questo tipo è che i beneficiari dei modelli di attività delle imprese in cui investe questo strumento sono lì i soggetti deboli. Non dobbiamo pensare agli imprenditori forti o deboli, cioè i soggetti deboli sono i beneficiari degli investimenti che le imprese in cui investiamo fanno nel loro modello di attività. Quindi c'è un livello intermedio anche.
L'ultimo pezzettino, perché questa è una scuola e quindi è giusto condividere le informazioni, una delle sfide che il Comune di Milano ha in questo campo, lo vedete dai numeri che sciorina Fondazione Cariplo, no? In rapporto a un nostro bilancio che ha uno anche due zeri in meno. Perché questo? Perché questa attività di sostegno all'innovazione non è una funzione del Comune. Detto in altre parole, uno dei problemi che Marco alludeva prima è la distribuzione delle competenze. Questo tipo di attività di sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione non è una cosa che il nostro ordinamento giuridico dice che i comuni devono fare. I comuni devono fare servizi sociali, che sono un'altra cosa, welfare è un'altra cosa, ma l'innovazione sociale, che è spuria per natura, non ha particolari competenze, ma certamente non è una competenza obbligatoria del comune. Quindi le cose che il comune di Milano fa, e adesso passo la palla a Mario e Stefano che ci raccontano questa mappatura di esperienze, sappiate che il comune le fa con quasi più sforzo per trovare i soldi per farlo, con progetti europei, nelle pieghe del bilancio, inventandoci mille sistemi, piuttosto che non, diciamo, per realizzare le iniziative che abbiamo in pancia. Questo fa parte del modo in cui un ordinamento viene teso dall'innovazione, cioè non stiamo qua a lamentarci, ma diciamo soltanto osserviamo quanto nuove dinamiche creino, scombussolino le divisioni tradizionali, per cui il commercio è comunale, l'artigianato è regionale, l'industria è nazionale, lo vediamo tutti i giorni con Manifattura Milano come sono tutte attività ibride tra commercio, artigianato, industria, e buonanotte alle divisioni, diciamo, del nostro ordinamento. L'innovazione sociale è esattamente una roba ibrida così.